Che la Serie A sia un campionato in decadenza non lo scopriamo di certo oggi, però l'estate che stiamo vivendo ha indebolito il nostro campionato forse più di quanto ci aspettassimo. Sono andati via Donnarumma, Romero, Hakimi, De Paul, Lukaku, cioè 5 dei migliori giocatori, ed è andato via anche Antonio Conte, cioè forse il miglior allenatore. Nonostante questo però la Serie A che inizia sabato ha diversi punti di interesse. 12 delle 20 squadre partecipanti hanno cambiato allenatore rispetto all'anno scorso e, considerando l'indebolimento dell'Inter, non è facile stabilire delle gerarchie nette al vertice e magari potremo vivere una lotta per il titolo aperta. Per parlare di questo e tanto altro, qui con me ci sono Charles Noacqua, ciao Charlie.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti. Facciamo la svelta che devo recuperare le ultime puntate di Te.
Non credo che riusciremo a fare la svelta perché abbiamo un po' tanti temi, però prima di iniziare a parlare di calcio volevo chiederti un giudizio sulla camicia di Charlie.
Ma a me piace, sembra una camicia estiva in linea con d'altra parte sta facendo un collegamento dai Caraibi e quindi il collegamento dai Caraibi e quindi va bene.
Non è un po' da Narcos?
No, un po' uno stile latinoamericano, centro America, sì, può andare, va bene.
Allora, iniziamo questa preview che sarà composta da 7 domande più poi una bonus sul tema sul quale ci chiedete sempre tanti consigli, quindi come sempre vi cercheremo di aiutare alla fine della puntata con la domanda bonus. Partiamo dalla prima domanda di questa preview. L'Inter arriva a questa Serie A da campione in carica, ma rispetto alla scorsa stagione è oggettivamente peggiorata. Ha perso Conte, sostituendolo con Inzaghi, ha perso Hakimi, sostituendolo con Dumfries, ha, almeno per il momento, perso Eriksen, sostituendolo con Çalhanoğlu, e ha perso Lukaku, sostituito da Dzeko, e vedremo poi se arriverà un altro attaccante. Cosa vi aspettate dai nerazzurri? Hanno qualche chance di lottare per il titolo o devono mettere l'asticella più in basso e cioè quindi cercare di arrivare tra le prime quattro per qualificarsi nuovamente alla Champions?
È difficile sempre fare delle previsioni alla vigilia del campionato quando ancora il mercato è aperto, perché anche per quanto riguarda l'Inter un conto sarà presentare l'Inter con Lautaro Martinez, un conto eventualmente con Insigne o Correa. Questo potrebbe cambiare i parametri della squadra, anzi sicuramente, e potrebbe anche cambiare l'approccio dell'allenatore. Io credo che la partenza peggiore sia stata quella in panchina, cioè la partenza di Conte. Probabilmente Conte già sapeva che non sarebbe partito solo Hakimi, ma sarebbero partiti anche altri giocatori, che sarebbe partito anche Lukaku. E è chiaro che viene un po' a mancare vengono un po' a mancare gli elementi che sono stati fra i maggiori protagonisti, se non i protagonisti veri e propri dello scudetto dell'anno scorso. Il problema sarà tutto per Inzaghi, perché comunque questa è la squadra che ha vinto il campionato. È vero che ci sono queste situazioni, però di solito di queste situazioni ragionano gli analisti del terzo uomo, mentre quando comincerà il campionato fuori dal terzo uomo si comincerà a dire ma è la squadra campione, ha vinto il campionato l'anno scorso. Invece bisognerà prendere, come hai detto tu, in considerazione, per giudicare anche il lavoro di Inzaghi, tutti questi stravolgimenti. Vedremo come Çalhanoğlu si adatterà da mezzala. Vedremo, come sembra probabile, se ci saranno altri cambi, che comunque cambierà il sistema offensivo in parte, perché si dovrebbe passare dal 3-5-2 al 3-5-1-1, quindi più simile a quello che Inzaghi aveva utilizzato alla Lazio. Vedremo se cambierà anche il modo di giocare, almeno nelle partite amichevoli, soprattutto la Dinamo Kiev. Si è vista una squadra che cercava di riempire soprattutto i corridoi centrali del campo e provare delle giocate palla avanti, palla indietro, comunque un gioco più associativo in mezzo al campo, quindi sfruttare magari meno le corsie esterne, sfruttare più i corridoi centrali. Vedremo come riuscirà ad assemblare una squadra che è cambiata tanto, perché comunque anche lo stesso cambiamento di Dzeko per Lukaku: si perde un giocatore che ha fatto tanti gol e se ne acquista un altro che negli ultimi anni e comunque ha sprecato tanto, se andiamo a vedere gli expected goals tantissimo che ha avuto a disposizione e poi i gol che ha prodotto. Quindi è ovvio che perdendo Lukaku e avendo sulla carta un giocatore che non ti dovrebbe garantire gli stessi gol di Lukaku, bisognerà che Inzaghi si inventi qualcosa o con i calci piazzati o con qualche altro giocatore esca fuori una cooperativa di gol che possa sostituire la partenza del belga. Io credo, per rispondere alla domanda, non voglio eludere la domanda, che sarebbe secondo me un grosso risultato se l'Inter riuscisse a qualificarsi fra le prime quattro. Quindi vedrei la stagione positiva con una qualificazione in Champions.
Anch'io credo che l'asticella debba essere posta lì, su questo obiettivo, perché parlare di scudetto mi sembra un po' troppo. Poi magari le cose possono cambiare, ci mancherebbe altro, però ad oggi la vedo molto, molto difficile lottare per il titolo, perché davvero l'Inter ha perso molto, e collegandomi a quello che dicevi te sui gol, se dovesse rimanere Lautaro, io penso di sì, perché se l'Inter cedesse anche l'argentino sarebbe davvero un qualcosa di clamoroso, perché avrebbe davvero smantellato praticamente tutto in una sola estate. Ecco, dicevo, se dovesse rimanere Lautaro, a livello di gol ci si potrebbe aspettare da parte sua un incremento ulteriore e magari arrivare ai 20, almeno 20 gol in campionato, anche perché poi immagino che batterebbe lui i rigori, quindi sicuramente anche da questo punto di vista avrebbe delle grosse chance in più per incrementare la sua media realizzativa. Per quanto riguarda dal punto di vista tattico, se l'anno scorso il lato forte dell'Inter era la catena destra composta da Barella, Hakimi e Lukaku che veniva incontro, quest'anno non essendoci più Hakimi e Lukaku, penso che possa diventare il lato sinistro, oltre che il centro, come diceva Mick prima, la zona in cui l'Inter concentra maggiormente il suo possesso, perché Çalhanoğlu gioca prevalentemente sul centro-sinistra, è arrivato Di Marco, che diciamo, non l'abbiamo detto, però rispetto a Young, l'unico upgrade che l'Inter ha fatto quest'estate, e che non so se giocherà sempre titolare, però mi aspetto che qualche minuto lo faccia, e anche lui, diciamo, può essere una sorta di regista occulto lì sulla sinistra, quindi se con Conte il lato forte era quello destro, quest'anno mi aspetto più il centro, centro-sinistra, barra sinistra, sia la zona in cui l'Inter concentra maggiormente il proprio possesso per poi eventualmente aprire il gioco sulla destra per il lato debole attaccato da Dumfries. Per quanto riguarda la difesa, secondo me l'Inter rimarrà sempre una squadra molto solida, perché comunque la struttura difensiva è rimasta la stessa, almeno da questo punto di vista l'Inter non ha perso niente, però bisogna vedere come giocherà Handanovic, perché ormai sono un paio d'anni che Handanovic ogni stagione peggiora e fa sempre qualche errore in più. Io quest'anno mi aspetto che lo sloveno abbia un ulteriore calo, e capisco che la società sia in difficoltà dal punto di vista economico, però secondo me era questa l'estate in cui l'Inter doveva prendere un sostituto. Invece hanno deciso di rischiare e rimanere con lo sloveno come titolare ed eventualmente rimandare l'acquisto di un nuovo numero uno per la prossima stagione.
Io nel complesso sono d'accordo con voi, penso che l'Inter abbia subito un netto ridimensionamento nell'11 titolare. Di fatto ad oggi, oltre ad aver perso la guida tecnica, forse il vero autore dello scudetto l'anno scorso, ha perso praticamente il 70, se non l'80% della produzione offensiva dell'anno scorso, e sarà questo secondo me il principale problema per la squadra di Inzaghi. Credo che comunque, in quanto campione, l'Inter abbia tutto il diritto di provare a difendere il titolo, però credo che più realisticamente confermarsi nelle prime tre debba essere l'obiettivo primario per questa squadra, e quello sia un obiettivo comunque realistico, perché a livello di centrali è messa molto bene, anche il centrocampo comunque è di buonissimo livello. Bisogna vedere, come ha detto Mick, come si adatterà Çalhanoğlu da mezzala. Sulle catene esterne, senz'altro Dumfries non è Hakimi, è un giocatore molto meno autosufficiente del marocchino, però secondo me anche a livello di distribuzione di gol potrebbe comunque sopperire in una certa maniera a gol che garantiva Hakimi, perché Dumfries, che in realtà tra l'altro non è neanche un esterno tutta fascia, è un terzino molto offensivo, nel PSV era praticamente un'ala a tratti, è un giocatore molto debordante dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico. Quindi secondo me, collegandomi anche al discorso che faceva Gab, qualora l'Inter decidesse di spostare la manovra per lo più sul centro-sinistra, magari cercando il cross sul secondo palo per sfruttare la sua fisicità, la sua bravura nel gioco aereo, la sua capacità ecco, di invadere l'area, potrebbe in qualche modo sopperire quei gol che Dzeko non ti può garantire. Per quanto riguarda ecco, Dzeko, chiaramente a livello di finalizzazione non garantisce la stessa efficienza e la qualità di Lukaku. Se andiamo a guardare le statistiche di Dzeko alla Roma, non ha mai segnato più gol degli expected goals e anzi negli ultimi 3 anni ha avuto un rendimento molto negativo da questo punto di vista, perché Dzeko in Serie A ha segnato 32 gol a fronte di ben 50 expected goals, quindi porca ha segnato circa 18 gol in meno dei gol attesi. Mi aspetto che per quanto riguarda la risalita del campo, proteggere palla, Dzeko da questo punto di vista non faccia pesare troppo la perdita di Romelu, però chiaramente è necessario che l'Inter distribuisca meglio i gol. Mi aspetto soprattutto un contributo maggiore da parte dei mezzali. Vorrei vedere Barella inserirsi un po' di più, vorrei vedere anche Sensi, possibilmente Sanu, dare un contributo in più sulla tre quarti. È chiaro appunto che l'Inter dovrà cercare il modo di distribuire equamente i gol, però comunque tutto sommato, nonostante questo ridimensionamento tecnico, credo che i nerazzurri abbiano tutte le carte in regola per confermarsi tra le prime tre.
E poi uscendo dal discorso Serie A, sicuramente per l'Inter sarà un obiettivo quello di riuscire finalmente a passare il girone di Champions League, dopo che nelle ultime stagioni era sempre uscita ai gironi, e ricordiamo l'Inter sarà in prima fascia, quindi se gli anni scorsi, essendo sempre in terza, quarta fascia, beccava dei gironi non facilissimi, quest'anno, salvo colpi di scena e sfortune clamorose, dovrebbe avere un girone un po' più facile, quindi in cui sicuramente la squadra di Inzaghi avrà più chance di superarlo.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Passiamo alla seconda domanda dedicata alla Juve. Se la favorita per vincere non è l'Inter, allora lo è la squadra di Allegri?
Al momento, secondo me, molti direbbero di sì. Se guardiamo per lo più l'undici titolare, la Juve è messa bene a livello di centrali difensivi e nell'attacco. Però secondo me ci sono diverse incognite e io personalmente non sono così ottimista come invece ho letto e sto leggendo in questi mesi, perché credo che la Juve sia una squadra con tanti punti interrogativi. Nessuno sa ad oggi come voglia giocare Allegri, si sa almeno per certo che l'intenzione è quella di tornare a un modulo ibrido, cioè un 4-3-3 in fase di possesso che diventa un 4-4-2 in fase di non possesso. Credo che rispetto all'ultima esperienza con Pirlo vedremo una Juve meno aggressiva, meno intenzionata a cercare il pressing, una Juve che proverà a difendere per lo più con un baricentro medio, se non medio basso, e da questo punto di vista mi aspetto una Juve un po' più corta e più compatta nella difesa posizionale. Mi aspetto che diminuiscano ecco, i gol subiti da questo punto di vista, e credo possano aumentare senz'altro le situazioni di contropiede. C'è un aspetto che la Juve può provare a sfruttare con i giocatori che ha in rosa. L'abbiamo visto a tratti nella seconda parte della scorsa stagione, quando Pirlo ha un po' accantonato il suo progetto per proporre una Juve un po' più reattiva, e credo che da questo punto di vista Chiesa sarà un giocatore fondamentale per questa squadra. L'abbiamo visto nell'amichevole contro l'Atalanta lo scorso weekend, e credo che lui sarà senz'altro il giocatore chiave per questa squadra. Però al di là di quello, secondo me ci sono troppi interrogativi per mettere la Juve nettamente più favorita rispetto alle altre, perché secondo me è un centrocampo messo molto male a livello di caratteristiche. Si sta cercando a lungo Locatelli, ma questo tormentone sembra non finire più. Io personalmente non credo che Locatelli da solo sia la soluzione ai problemi della Juventus, che sono problemi di lunga data. Credo che però sarebbe un giocatore dalle caratteristiche tecniche e anche tattiche per la sua versatilità che ti può dare qualcosa in più sicuramente rispetto ai centrocampisti che la Juve ha a disposizione in questo momento, e chiaramente sarebbe una soluzione come vertice basso ben più adatta dell'esperimento Ramsey che Allegri ha provato in queste settimane. Sono un po' preoccupato per quanto riguarda l'attacco, perché mi aspetto grosso modo gli stessi problemi dell'anno scorso. Se l'idea è quella di mettere Dybala al centro del progetto e giocare con un tridente offensivo, credo che la Juve continuerà a patire i problemi che ha avuto nell'occupazione dell'area di rigore. Allegri ha detto in conferenza stampa che si aspetta maggiori inserimenti da parte di Rabiot e McKennie, che entrambi salteranno la prima giornata con l'Udinese, anche se poi McKennie sarà disponibile da quella dopo. Lui ha detto che si aspetta più inserimenti, però ecco, io ho un po' di perplessità su come la Juve possa fare la palla dal primo terzo all'ultimo terzo, soprattutto contro difese schierate. Penso che vedremo ancora per il momento una Juve che faticherà contro blocchi bassi, faticherà a creare occasioni. Credo che attaccherà meno per il centro, proverà di più a sfruttare le catene laterali. Questa almeno è sempre stata una costante delle squadre di Allegri. Per il resto, credo che l'obiettivo più realistico quest'anno sia tornare a vincere lo scudetto e poi si vedrà, perché francamente io non vedo, ecco, tante immagini di crescita per questa squadra, una squadra giovane, però una squadra, ripeto, con tanti buchi e tanti interrogativi in varie zone del campo. Però credo che tutto sommato ci sia abbastanza qualità per portare a casa lo scudetto. Credo che da questo punto di vista, senz'altro, l'esperienza di Allegri può aiutarlo, anche se, ripeto, mi aspetto una gestione molto meno semplice di quanto sto leggendo in giro.
Secondo me è la favorita, però più per dei meriti delle altre, diciamo, che per meriti suoi, cioè più per la debolezza delle altre squadre che per la sua forza, anche se poi naturalmente è tutto da vedere, perché insomma la rosa è più o meno quella della scorsa stagione, però c'è un allenatore completamente diverso, quindi bisogna vedere la mano di Allegri, che io mi aspetto ci sia, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché mi aspetto una Juve molto 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 più solida rispetto a quella della passata stagione. Sono molto curioso di vedere McKennie da mezzala che si inserisce, aveva fatto un qualcosa di simile per qualche mese l'anno scorso con Pirlo, e a tratti si erano viste delle cose molto interessanti, e secondo me McKennie ha le caratteristiche di lettura di gioco e di tempi di inserimento e anche a livello fisico-atletico per fare bene questo lavoro, e poi ovviamente per dare anche un certo contributo in fase di non possesso. Credo però che la chiave della stagione della Juve possa essere Paolo Dybala, che l'anno scorso era praticamente sempre mancato, soprattutto per problemi fisici, poi però anche quando c'era stato aveva giocato piuttosto male. Se Dybala torna ai livelli di due stagioni fa, per la Juve si può prospettare un campionato di un certo tipo, altrimenti sarà un po' più difficile avere quella qualità nell'ultimo terzo di campo che l'argentino ti dà. Però da parte sua mi aspetto una stagione sicuramente positiva e un ritorno a livelli ben più alti rispetto a quelli della passata stagione, e sono anche curioso di vedere come il tridente Chiesa, Dybala, Ronaldo verrà disposto, perché ad oggi l'opzione più probabile sembra quella con Chiesa a destra, Dybala appunto al centro e Ronaldo che parte a sinistra, anche se poi ovviamente ha le sue solite libertà, però c'è anche l'opzione di mettere Chiesa largo a sinistra, Dybala sul centro-destra e Ronaldo un po' più centrale, anche se lo sappiamo benissimo come al portoghese non piace tantissimo partire lì al centro.
Io credo che, ma questo vale un po' per tutte le squadre, in un campionato che si è impoverito e dove molte squadre, almeno ad oggi, sono praticamente uguali come rose a quelle che avevano l'anno scorso, se si fa qualche eccezione come l'Inter, il lavoro degli allenatori e degli staff tecnici conterà ancora di più. Quindi saranno proprio loro, secondo me, a poter garantire e a dover cercare di garantire più che altro un eventuale salto di qualità, perché l'unica cosa che è cambiato fondamentalmente, come abbiamo detto prima, in questa Serie A, a parte la perdita di giocatori importanti, sono stati gli allenatori. Quindi magari allenatori nuovi, più adatti alle rose a disposizione rispetto a quelli che c'erano prima, potrebbero portare dei punti in più. Per quanto riguarda la Juve, io credo che la Juve sia favorita, non la favorita assoluta, ma comunque molto, molto favorita, diciamo così. La metto in prima fila, nella prima fila insieme a un altro paio di squadre, Credo però che ci sia ancora qualcosa da fare, soprattutto a livello difensivo. È chiaro che questa struttura dovrebbe cercare, questo modo di difendere, dovrebbe cercare di favorire Chiellini, Bonucci e De Ligt, però la squadra mi sembra ancora un po' corta a livello in generale, a livello difensivo. È vero che c'è anche Danilo che può giocare centrale, però credo che forse sarebbe necessario per la squadra provare a fare un upgrade sulla linea arretrata, che diventa a questo punto fondamentale per il gioco di Allegri. Una linea sulla quale Allegri dovrà ripetere determinati concetti, perché sono due stagioni che la squadra ha provato a cambiare modo di giocare anche dal punto di vista difensivo, e anche lo si è vista questa necessità di lavoro e di profondità nelle amichevoli finora, perché se non sbaglio la Juve nelle amichevoli disputate ha sempre preso gol, e quindi su questo credo che Allegri dovrà continuare a lavorare, sperando che arrivi anche un aiuto dal mercato, un altro difensore per dare profondità alla squadra.
Lo vedo un po' difficile, se posso dirlo, infatti penso che Rugani una decina di presenze di stagione le dovrà fare, visti i soliti acciacchi Chiellini e che ogni tanto anche Bonucci. Veniamo alla domanda numero 3. A parte l'uscita di Gollini e Romero e l'arrivo di Musso e Demiral, l'Atalanta ha confermato la sua ossatura. Può lottare per vincere lo scudetto?
Beh, sono un paio di stagioni che la Dea è lì a contendersi i primi posti. Credo che questa incertezza generale derivata dal fatto che le big, soprattutto l'Inter, si sono indebolite, le altre sono rimaste abbastanza stabili. Gasperini si può senz'altro giocare le sue carte in questa stagione. Credo che l'Atalanta abbia le carte in regola per lottare per lo scudetto, perché al momento ha confermato l'ossatura, come hai detto te, è la squadra più rodata a livello di principi di gioco, a livello di ossatura generale, quindi non c'è nulla da cambiare, c'è semplicemente da mantenere la stessa qualità nell'arco di tutta la stagione. Sarà importante per l'Atalanta, secondo me, partire bene. Questo è sempre stato purtroppo uno dei suoi pochi punti deboli. Già da questa prima giornata in cui sarà senza De Ron, tra l'altro, sarà squalificato per le prime 4 giornate. Credo che quella possa essere una assenza abbastanza pesante per la Dea. Poi comunque mancheranno anche i Freud e Troy, quindi da questo punto di vista, ecco, sarà una mediana totalmente inedita per Gasperini. Ma nel lungo periodo credo che la Dea abbia senz'altro la qualità, soprattutto nella seconda parte di stagione, come fa sempre, per essere lì a giocarsi lo scudetto, o comunque essere lì per confermarsi nelle prime 3 posizioni. Sono curioso di vedere i cambi che ha fatto a livello di portiere, a livello difensivo. Credo che Musso sia un portiere migliore di Gollini, anche se con caratteristiche diverse. Chiaramente si dovrà adeguare al modo di giocare della Dea. Gollini era un portiere più aggressivo come stile, più prone a fare uscite da sweeper keeper, mentre Musso è un portiere un po' più classico, più tradizionale. Demiral Romero, invece, secondo me, da quel punto di vista, se consideriamo anche l'inserimento di Lovato dal Verona, la Dea ha fatto un buon colpo, perché intanto ha fatto una bella plusvalenza su un giocatore che ha preso in prestito e si è assicurato a condizioni economiche molto vantaggiose un giocatore dalle caratteristiche simili, perché sono due difensori tutto sommato aggressivi, molto aggressivi come stile di gioco. Demiral forse ha una base tecnica superiore, anche se purtroppo nell'ultimo anno e mezzo, a causa degli infortuni, non è riuscito a trovare la continuità che aveva fatto vedere nelle primissime partite con la Juve. Credo che il successo o meno di Demiral alla Dea in questa stagione dipenderà appunto dalla sua capacità di rimanere in forma, perché un Demiral sano, un Demiral in forma può dare tanto a questa squadra e senza perderci granché a livello di solidità difensiva. E poi anche Lovato secondo me è un acquisto molto intelligente, perché è un giocatore che è cresciuto praticamente la squadra più simile alla Dea come concetti, come stile di gioco, quindi da questo punto di vista penso possa fare bene. E poi sono anche curioso in parte per quello che ha fatto la Dea per quanto riguarda gli esterni, o quello che potrebbe fare. Ha preso Pezzella, che non è un nome che personalmente mi fa impazzire, credo non giocherà tantissimo, è da vedere comunque, ma alla fine arriva come backup di Gosens. E a destra, se Atterbury dovesse avere risolto i problemi, credo che Mele comunque sarà il titolare dopo l'ottimo europeo, dopo l'ottimo adattamento. Però mi aspetto probabilmente che possa arrivare qualcuno qualora l'infortunio dell'olandese dovesse essere più grave del previsto.
Ricordiamo che Mele può giocare, l'ha fatto anche bene all'Europeo a sinistra, quindi un giocatore molto duttile. Mick, è l'Atalanta l'anti-Juve?
Secondo me l'Atalanta è la seconda delle tre squadre che metto in prima fila, anche se, ripeto, sono sette squadre fra le quali c'è una differenza comunque non enorme, comunque ci può essere differenza, ma insomma sulla carta non è una differenza così abissale. L'abbiamo detto all'inizio, un campionato dovrebbe essere sulla carta almeno abbastanza equilibrato, però secondo me l'Atalanta è in prima fila con la Juve e potrebbe essere l'anno buono, ma sono d'accordo con quello che ha detto Charlie. Secondo me a livello di portiere sempre sulla carta c'è stato un miglioramento, e Demiral in questo sistema difensivo secondo me potrebbe far vedere quello che non è riuscito a mostrare con la Juve. E sugli esterni, anche se appunto Pezzella non è un big name, ma comunque è un miglioramento rispetto ai giocatori, cioè secondo me è un complemento e secondo me ci può stare, quindi quest'anno hanno delle alternative più convincenti sugli esterni, quindi una batteria di esterni buona come sempre, però con profondità. Io credo che il problema dell'Atalanta è, sì, il problema dell'Atalanta sono due, secondo me, per l'Atalanta per lo scudetto, dico l'Atalanta in relazione allo scudetto. Primo, giocare con la pressione eventuale di dover lottare per lo scudetto, perché un conto è partire per fare la squadra guastafeste o partire per avere come obiettivo quella di arrivare quarto, sapendo che comunque anche se non arrivi quarto non succede nulla, mentre invece un altro conto è partire con la pressione eventualmente della piazza e dei media nazionali di dover lottare per lo scudetto. E l'altra grande incognita è quella del girone di andata. Spesso l'Atalanta patisce il girone d'andata, soprattutto in virtù del doppio impegno. Bisogna vedere come verrà gestito il doppio impegno nel girone d'andata. Se l'Atalanta non perde, non dico guadagni, ma non perde terreno nel girone di andata e arriva all'inizio del girone di ritorno nelle prime due o tre posizioni a non grande distacco eventualmente dalla vetta, allora a quel punto potrebbe veramente lottare fino in fondo e chi lo sa, dare al campionato italiano una sorpresa che fondamentalmente manca dalla vittoria di un outsider, che fondamentalmente manca dallo scudetto della Sampdoria del 91.
Avete detto tutto voi, aggiungo solo che mi aspetto una bella stagione da parte di Miranchuk, che l'anno scorso non ha trovato tanto spazio, all'inizio aveva giocato pochissimo, poi nella seconda parte del campionato Gasperini aveva iniziato a farlo subentrare un po' di più negli ultimi 20-30 minuti e in alcune partite aveva fatto vedere ottime cose. Mi ricordo per esempio un ottimo ingresso contro il Torino nella partita pareggiata 3-3, e poi andando ancora avanti aveva giocato anche qualche partita da titolare, insomma aveva avuto un finale di stagione in crescendo. In questa stagione, in questo campionato, mi aspetto che il giocatore mancino continui questa crescita e trovi ancora più spazio e riesca a dare un ottimo contributo a questa squadra, naturalmente non da titolare inamovibile, però considerando anche la Champions League, considerando anche la Coppa Italia e le varie rotazioni, secondo me Miranchuk potrebbe trovare discreto spazio e mi aspetto da parte sua, ripeto, un buon impatto. Veniamo alla domanda numero 4, semplicissima: cosa vi aspettate dal Milan di Pioli?
È difficile pronosticare la stagione del Milan. L'anno scorso ha overperformato perché ha fatto il secondo posto in campionato, è stato a lungo in realtà in testa al campionato nel girone d'andata. Non credo che riuscirà a confermarsi su quei standard, ce la vedo molto dura, però è una squadra comunque lodata. Al momento però credo sia meno forte rispetto alla scorsa stagione e al momento penso ci siano anche un po' più incognite legate al rendimento di alcuni giocatori. Credo che si sia per il momento indebolita in porta con la perdita di Donnarumma. Magnan è sicuramente un buon portiere, bisogna vederlo in Serie A. Credo che rispetto a Gigio parta a un livello più basso. E anche a centrocampo, per quanto Çalhanoğlu fosse un giocatore molto discontinuo, credo che il Milan ci abbia perso qualcosa sulla tre quarti. È tornato Brahim Diaz, mi aspetto di trovi molto più spazio, anche se non sono sicuro che questa maggiore centralità si tradurrà immediatamente in una maggiore contribuzione offensiva. E credo che davanti abbia fatto un bel colpo prendendo Giroud, che è un attaccante che per caratteristiche può essere quell'uomo target in maniera non troppo dissimile da come lo è stato Ibrahimovic nella scorsa stagione. Credo però che il Milan abbia diversi interrogativi, c'è una squadra ancora incompleta in questo momento. Credo manchi un giocatore forte sul lato destro, manca un esterno offensivo di qualità, un tre quarti, e quindi la vedo più debole da questo punto di vista. Penso potrebbe faticare di più contro difese schierate. E poi bisogna vedere come giocheranno i vari giovani, Rebic, Leao, se riusciranno insomma a confermarsi. Anche loro sono giocatori molto discontinui. Bisogna vedere se Pioli riuscirà a farli rendere oppure se non garantiranno certezze. Mi aspetto una grande stagione di Teo, mi aspetto una bella stagione da Tomori, che assieme a Kier compone ad oggi una delle migliori coppie difensive, secondo me, del nostro campionato. Come dicevo, gli interrogativi a centrocampo, ecco, mi sembra ancora un po' corto il Milan, e credo che potrebbe purtroppo partire la perdita di Kessié e Bennacer per la Coppa d'Africa. Questo è un qualcosa che, almeno nei media mainstream, secondo me si è parlato poco finora. Però considerando il peso dei due giocatori, soprattutto di Kessié, che l'anno scorso è stato probabilmente il miglior giocatore del Milan, è un qualcosa che Pioli dovrà cercare di colmare in qualche modo. Che ad oggi le alternative sono Tonali e Krunic, che con tutto il rispetto sono giocatori di un livello inferiore. Si sta parlando di Arlì come eventuale presa dal Bordeaux, è un giocatore che io non conosco, ma pare comunque possa essere inserito in quello slot tra mediana e tre quarti, e vedremo. Credo che il Milan abbia ancora un paio di acquisti da fare per puntellare la rosa, però al momento la vedo leggermente più debole, anzi forse tolgo leggermente, un po' più debole insomma rispetto alla scorsa stagione. L'obiettivo al momento credo sia senz'altro arrivare in Champions, anche un po' per dare un po' di stabilità a livello economico, perché lo sappiamo, il Milan non si può permettere grandi spese. Anche la linea di mercato che sta proseguendo in questo momento, tolto Giroud, ha cercato di andare per lo più su giovani, su giocatori futuribili, visto che non avendo appunto la certezza di poter andare regolarmente in Champions ad oggi, non si può permettere investimenti particolarmente onerosi.
Io mi aspetto un Milan che lotti per le prime quattro posizioni, quindi per la Champions. Se riuscirà a centrarla, non lo so, ripeto, il campionato è equilibrato, quindi alla fine qualcuno per forza di cose dovrà rimanere fuori. E il vantaggio del Milan, come anche dell'Atalanta, anche se non sono allo stesso livello, non partono sullo stesso livello, è che non hanno cambiato allenatore. E quindi i giocatori che devono arrivare si vanno a innestare in un sistema collaudato che non cambierà molto. Sono d'accordo con quello che ha detto Charlie, credo che Giroud possa far bene, anche perché ormai il campionato italiano assomiglia alla MLS di prima maniera, non l'MLS di ora, che è tutta un'altra cosa, ma l'MLS prima maniera, cioè dove arrivano giocatori che non sono più considerati di prima fascia in altri campionati più importanti, e fanno la differenza. Lo stesso Lukaku era stato lasciato andare con grande gioia dal Manchester United e abbiamo visto che qui fa la differenza. Immobile è un giocatore che qui segna caterve di gol e poi appena si va a livello internazionale fatica. Giroud è un giocatore che è stato lasciato andare via dal Chelsea senza problemi, però credo che nel campionato italiano possa fare la differenza, come continua a farla anche Ibrahimovic quando può giocare. Giroud credo fra l'altro non solo abbia per caratteristiche possa in qualche modo inserirsi nel sistema di gioco del Milan in sostituzione di Ibrahimovic, ma credo anche che in alcune occasioni potrà dare a Pioli, cosa che non aveva l'anno scorso, l'opzione di giocare con due attaccanti centrali che possono, secondo me, Giroud e Ibrahimovic giocare insieme.
Magari nei finali di partita quando devi rimontare.
Anche nei finali di partita, ma anche contro altre squadre che magari si presentano con un blocco basso e che potrebbero in questa maniera creare dei problemi all'attacco alla linea, all'attacco alla profondità dei rossoneri. Ci vorrà ovviamente la conferma che la campagna acquisti sia stata indovinata come lo fu quella dell'anno scorso. Vedremo poi se sulla destra dovesse arrivare Florenzi, come si vocifera, a quel punto ci sarebbe un'arma anche tattica in più importante per la squadra, per cercare di confermare il risultato della scorsa stagione. Credo che una conferma del risultato della scorsa stagione, cioè la qualificazione in Champions, data la concorrenza, sarebbe comunque già di per sé un ottimo risultato.
Assolutamente, io sintetizzerei così il mercato del Milan: sono migliorati al centro dell'attacco, perché ora hanno un vice Ibra di ottimo livello come Giroud, sono però peggiorati in porta perché, per quanto Magnan, secondo me, sia un ottimo portiere, Donnarumma è uno dei primi 5 al mondo, Magnan no, e poi sono peggiorati al momento sulla tre quarti con la partenza di Çalhanoğlu, che con tutti i suoi difetti era comunque un giocatore molto importante ed era importante anche per il lavoro che faceva in fase di non possesso, perché era un giocatore piuttosto bravo ad andare in pressing e anche poi a ripiegare quando c'era da ripiegare. Ora mi aspetto che il Milan faccia ancora un colpo in quella zona lì, però ecco, non penso che arriverà chissà chi, e quindi ci saranno tante responsabilità per Brahim Diaz, che sicuramente a livello tecnico è un giocatore di qualità, però bisognerà vedere come andrà con tutte queste responsabilità.
Sai, poi rispetto all'anno scorso c'è anche la questione del doppio impegno in Champions, non in Europa Vero. League, ma in Champions, che drena un quantitativo superiore di energie sia a livello tecnico che a livello mentale, e quindi bisognerà vedere come la squadra e soprattutto Pioli gestiranno questi appuntamenti, ecco.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Domanda numero 5. Domanda vastissima. Napoli, Lazio e Roma hanno cambiato allenatore, mentre a livello di rosa, a parte la Roma, hanno cambiato poco e niente. Il Napoli addirittura non ha acquistato nessuno. Chi ha più chance di arrivare tra le prime 4?
Questa è una domanda da $1 milione, perché sono tutti contesti con allenatori nuovi, come hai detto, e a livello di mercato solo la Roma al momento ufficialmente si è mossa. La Lazio avrebbe anche fatto degli acquisti, però come sappiamo, purtroppo per il suo indice di liquidità, al momento non ha registrato nessuno dei nuovi arrivati. Credo che in termini di ambientamento comunque, cioè tra la qualità della rosa, le caratteristiche dei giocatori attualmente a disposizione e quello che sono un po' le idee dell'allenatore, probabilmente metterei col Napoli davanti alle romane, perché credo che il Napoli, almeno a livello di 11 titolare, abbia senz'altro una buonissima rosa, una rosa che si può sposare bene per il 4-2-3-1 di Spalletti, cioè una squadra che alterna un gioco abbastanza verticale e ha un gioco un po' più ragionato, con una costruzione dal basso e una risalita del campo appunto più con un palleggio lento. Al momento, più che fare acquisti, deve cercare anche di trattenere soprattutto i big. Credo che comunque ci riuscirà, anche se questo purtroppo non le permetterà, ecco, di fare un mercato particolarmente espansivo. Credo abbia assolutamente bisogno di un terzino sinistro, un terzino bravo in fase di spinta.
Ciao, mi dispiace, ma la dirigenza del Napoli non ci ascolta, perché noi lo diciamo da mesi, ma Mario Rui è sempre lì col suo posto fisso.
Credo avrebbe bisogno anche di un altro mediano, perché a livello di mediana è una squadra corta, secondo me. Chiaro, ci puoi adattare Zielinski lì, però secondo me è un ruolo in cui ci perde, soprattutto dopo gli ultimi mesi con Gattuso, in cui ha fatto molto bene da trequartista. Sono curioso di vedere Osimhen, penso possa fare una bella stagione con Spalletti, se rimarrà integro a livello fisico. Il Napoli ha una bella batteria di esterni. Se dovesse rimanere Insigne, credo senz'altro possa essere un leader tecnico per questa squadra, per la sua capacità di giocare sulla tre quarti, per quello che ti dà in varie situazioni. Per quanto riguarda le altre, sono curioso del progetto tecnico di Sarri. Credo che abbia un buon centrocampo per provare a mettere in funzione le sue idee, e in realtà comunque credo che lui sia un allenatore molto più flessibile di quello che viene detto. A livello di principio è chiaro che lui non prescinde da determinate cose come la difesa a zona, il pressing, però in generale abbiamo visto che è un allenatore che sa adattarsi abbastanza bene alle caratteristiche dei giocatori. Credo purtroppo che la difesa al momento non sia all'altezza, perché ci sono tante incognite per quanto riguarda i terzini, e credo che manchi un partner convincente accanto ad Acerbi tra i centrali. E anche in attacco bisogna vedere come renderà questa squadra. Immobile senz'altro ha le caratteristiche per far bene con Sarri, però dovrà essere più continuo e più bravo nel gioco in conto, nel gioco spalla alla porta. Con Inzaghi l'ha fatto bene, quindi penso che tutto sommato, essendo il contesto quello, possa confermarsi. Se dovesse partire Correa, sarebbe una perdita, secondo me, a livello tecnico, perché c'è il giovane Romero, c'è Luca Moro, ma sono giocatori chiaramente di prospettiva, al momento non paragonabili all'argentino. Felipe Anderson ha una bella presa, se riuscirà a liberare un po' di continuità, a ritrovare un po' di continuità, può senz'altro essere una buona arma per questa squadra. Però ecco, metterei la Lazio ultima tra queste tre. La Roma invece è difficile da pronosticare, perché Mourinho è arrivato con tanto hype, però questo hype al momento non è corrisposto a un mercato particolarmente altisonante. Hanno preso un paio di colpi, sono un po' perplesso su alcuni, tipo Shomurodov. Altri mi convincono di più, come lui Patricio. E poi c'è Abram, che è senz'altro una scommessa interessante. Si è parlato molto delle caratteristiche di Abram in sostituzione di Dzeko, più che quanto magari ci può perdere la Roma da quel punto di vista, perché credo che Abram sia meno forte di Dzeko nel lavorare per la squadra, nel associarsi. A livello di finalizzazione credo che sarà lì a determinarsi il successo o meno dell'arrivo di Abram. Abram non è un attaccante autosufficiente, è un attaccante che ha buone caratteristiche, buona capacità di finalizzazione, però la sua capacità di segnare secondo me è proporzionale anche a quanto la squadra gli può creare. Quindi se la Roma riuscirà a creargli tante occasioni, o comunque riuscirà a fargli trovare buone occasioni, a fargli tirare da buone posizioni, potrà segnare tanto e fare bene, altrimenti credo che potrà faticare di più. Non penso che vedremo una Roma un po' più reattiva in determinate circostanze, almeno nei big match soprattutto, però ho qualche perplessità su come questa squadra possa, quando dovrà fare la partita, far arrivare la palla dal primo terzo all'ultimo terzo, perché ok, è una bella tre quarti, però a livello di mediano e soprattutto come difensori centrali non ha grandi giocatori che possono trattare la palla, e l'infortunio di Spinazzola senz'altro in questo momento è un grosso buco.
Mick, prima hai detto che nella tua prima fascia ci sono tre squadre, una la Juve, l'altra l'Atalanta, qual è la terza?
La terza è il Napoli. La terza è il Napoli, perché secondo me la rosa era importante già l'anno scorso, c'è stato un upgrade in panchina, Spalletti col suo staff dovrà garantire quei punti che sono mancati l'anno scorso con la gestione precedente. È chiaro, bisognerà vedere, come ha detto Charlie, se rimane Insigne, perché un conto avere Insigne e un conto non averlo. Però con la rosa a disposizione, pur con tutti i limiti di cui parlava Charlie, in questo momento il Napoli parte avanti rispetto alla Lazio e alla Roma, e secondo me l'arrivo di Spalletti può voler dire tanto. Se abbiamo bocciato, come abbiamo bocciato l'anno scorso, Gattuso, perché non è riuscito a portare in Champions quella squadra lì, a maggior ragione Spalletti, che ha più esperienza, che costa di più a livello sia personale che a livello di staff, deve perlomeno portare il Napoli fra le prime quattro. Secondo me il Napoli si può agganciare, si potrebbe agganciare anche al treno dell'Atalanta e della Juventus. Deve comunque, nel calcio è brutto dire deve, perché poi comunque è sempre il campo che fa da Cassazione, però sulla carta il Napoli non può rimanere fuori con quella rosa lì dalla Champions. Non si è mosso, ma come abbiamo detto si sono mosse poco o nulla anche i competitors. Per questo la Lazio e la Roma secondo me partono dietro, perché lo dice la classifica dell'anno scorso, le rose sono rimaste praticamente immutate. C'è però una certa differenza secondo me, cioè la Lazio è proprio un cantiere aperto, perché cambierà totalmente modo di giocare, cambieranno i principi della fase difensiva, la linea difensiva passerà a 4, la linea difensiva ha ancora come riferimento la palla e non più l'uomo, bisognerà vedere come si adatteranno i difensori, come si adatterà Lazzari da esterno basso, e ci sono poi degli acquisti necessari da fare per fortificare questa linea, come ha detto Charlie, in particolare un altro centrale a fianco a Acerbi e un terzino sinistro. Cambierà il modo di giocare a centrocampo, ma non c'è il centrocampista alla Jorginho nel sistema che Sarri ha a disposizione, c'è Leiva, che è un altro tipo di giocatore, e bisognerà vedere come la Lazio riuscirà a sopperire a non poter dare eventualmente, a meno che non arrivi qualcuno negli ultimi giorni di mercato, non aver dato a Sarri il tipo di giocatore lui predilige davanti alla difesa. Qualcosa si è già visto in queste amichevoli, perché si è già visto un po' una ricerca da parte della linea difensiva della mezzala, quindi cercare di uscire non dal play basso ma di uscire dalla mezzala e cercare subito combinazioni in quelle zone lì. D'altra parte, il primissimo Napoli di Sarri aveva una sorta di doppio regista, l'altro regista era Hamsik,
che si abbassava.
Poi divenne successivamente, col passare del tempo, dell'altro regista divenne Koulibaly, che a un certo punto era, dopo Jorginho, il giocatore che toccava più palloni all'interno della singola partita del Napoli. In parte quindi questo lavoro ricadrà sulle spalle di Acerbi, credo, e in parte bisognerà che Luis Alberto, comunque, volendo anche Milinkovic, ma soprattutto Luis Alberto, riescano a fare questo tipo di lavoro per settare il possesso nelle zone più avanzate. La terza incognita, ci sono incognite in tutte le parti, d'altra parte si è stravolto il sistema di gioco, il modello di gioco, si è cambiato l'allenatore, è quella sull'attacco. Vedremo se Correa rimarrà, vedremo se si adatterà bene a fare l'esterno di sinistra, o vedremo eventualmente, perché no, se Sarri a un certo punto potrebbe decidere di cambiare, di tornare a rombo, che ha utilizzato molto bene a Empoli, e magari piazzare Correa dietro le punte, e a quel punto cambierebbe anche la questione dello schieramento degli uomini davanti, e bisognerà trovare o sul mercato dentro casa qualcuno da accoppiare in attacco con Immobile. Quindi ci sono tante incognite. La Roma parte da un lavoro fatto da Fonseca. Mourinho cambierà qualcosa, però visto nelle uscite finora mi sembra più che uno stravolgimento, un tentativo di mutare l'assetto precedentemente, quindi una cosa diversa, non una rivoluzione vera e propria. E secondo me, no, non lo so, mi dà l'idea, però probabilmente sbaglio, perché è una sensazione, quindi non è una percezione, quindi può essere sbagliata, che ci sarà anche una pressione diversa. Cioè, mentre ci sarà molta pressione su Sarri e sulla Lazio, anche a livello di media nazionali, secondo me sulla Roma le pressioni saranno più a livello locale, con un allenatore comunque che è un maestro nel cercare di gestire la stampa. Quindi credo che dal punto di vista nazionale la Roma avrà il vantaggio, dal punto di vista dei media mainstream nazionali, di partire più in sordina. Però è chiaro che anche qui si parla, quando poi andremo a valutare il lavoro di questi due allenatori, di due allenatori che hanno avuto una rosa non stravolta. Sarri avrebbe avuto bisogno probabilmente di più cambi rispetto a Mourinho. I cambi della Roma, come ha detto Charlie, molto dipenderà da Abraham, come si inserirà nel sistema di gioco. Però ecco, non possiamo dare, noi che facciamo analisi, e quindi non di pancia, non possiamo dare a Sarri e a Mourinho le stesse pressioni che secondo me invece si devono dare a Allegri, si devono dare a Gasperini, si devono dare secondo me anche a Sarri. Anche a Spalletti, volevo dire.
La Roma comunque ha speso una settantina di milioni, quindi insomma a Mourinho mercato gliel'hanno fatto, e secondo me è giusto che abbia un po' più di pressioni rispetto a Sarri, perché comunque Sarri non ha fatto quasi nulla per ora, e non credo che faranno granché, a meno la cessione di Correa ovviamente, mentre Mourinho...
Non voglio fare troppa polemica, essere troppo mourinhologo, è vero che hanno speso, ma per chi? Cioè, sono degli upgrade. Abraham è un'incognita, Rui Patricio è un'incognita, è vero, sono stati spesi i soldi, però bisognerà poi vedere... Questi giocatori produrranno.
Immagino che però Mourinho abbia avallato l'acquisto, perché non penso che la Roma spenda 18 milioni per Shomurodov senza che Mourinho dia l'ok, perché insomma 18 milioni per Shomurodov a me sembrano una follia, considerando che la Roma comunque di giocatori veloci e bravi in contropiede comunque ne aveva, magari con caratteristiche leggermente diverse, sia chiaro. Però serviva davvero spendere 18 milioni per Shomurodov quando magari rosa c'ha Al-Sharawi, che campo aperto, un giocatore che comunque può avere il suo impatto? Insomma, la Roma ha speso tanto, però a me l'acquisto dell'Uzbeko non piace per nulla. Su Abraham sono stra d'accordo con Charlie, su Rui Patricio qualche dubbio in più, però credo che comunque sia un upgrade rispetto a Paolo Lopez. Detto ciò, per la Roma, secondo me a livello di gioco saranno fondamentali Zaniolo e Veretout, che nei big match con la Roma che si difenderà bassa, perché è inutile starci a girare attorno, nei big match la Roma si difenderà alla bassa e proverà a ripartire. Ecco, questi due giocatori qua, sia per il lavoro difensivo che poi per mangiare campo in verticale nei contropiedi, saranno molto molto importanti, e quindi la Roma e i romanisti devono pregare che rimangano entrambi sani, soprattutto ovviamente Zaniolo, che torna da tanto 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 tempo di inattività. Sono d'accordo con Mick sul fatto che il Napoli da queste tre sia quella messa meglio, anche se io non la metto a livello di Atalanta-Juve, ma la metto, diciamo, nel range in cui si trova l'Inter, quindi una squadra che può arrivare tra le prime quattro, però non credo possa lottare per lo scudetto, anche perché l'infortunio di Demme in amichevole è abbastanza pesante. All'inizio penso che giocherà a titolare Lobotka, che è un giocatore che a me piace, anche se finora al Napoli ha trovato poco spazio e quando ha giocato ha deluso, e insomma non è mai più tornato ai livelli che aveva toccato all'inizio della sua avventura al Celta Vigo. Però penso che le qualità per poter fare bene, considerando che comunque appunto troverà un po' di spazio, penso le abbia. Detto ciò, immagino che sul mercato il Napoli un centrocampista lo prenda, perché anche solo a livello numerico, considerando appunto l'infortunio dell'ex giocatore dell'Ipsia, qualcuno serve. Inoltre, se Mourinho e Sarri hanno delle idee di gioco abbastanza decise, agli opposti ovviamente, Spalletti invece è un allenatore ben più duttile, e quindi secondo me saprà adattarsi prima e meglio alla rosa a disposizione rispetto agli altri due. Per la Lazio avete detto tutto voi, secondo me questa squadra ad oggi ha praticamente solo due ali, cioè Correa e Felipe Anderson, quindi vedo difficile fare un 4-3-3 con continuità se sul mercato non arrivano altri giocatori in questo ruolo, e quindi anch'io come Mick penso che prima o poi vedremo il rombo o magari un albero di Natale con due trequartisti abbastanza stretti, e quindi diciamo Luis Alberto o Milinkovic, o perché no anche magari entrambi, seppur non credo, che vanno a giocare un po' più alti, e Sarri che inserisce una delle mezzali che ha in panchina come titolare. Domanda numero 6. In 4 delle ultime 5 stagioni le prime 7 squadre sono state sempre le stesse, cioè quelle di cui abbiamo parlato finora, ovviamente in ordine diverso tra una stagione e l'altra. Secondo voi c'è un'ottava squadra che può inserirsi e puntare ad un posto in Europa?
Non lo so sinceramente, perché se guardiamo queste rose, più che altro è il valore aggiunto può essere l'allenatore, perché il Sassuolo ha preso Dionisi dall'Empoli, alla Fiorentina è arrivato Italiano, il Bologna ha confermato Mihajlovic, al Toro c'è Juric, anche se mi sembra esagerato forse mettere il Toro in questo momento, il Toro secondo me deve stare più che altro attento a non scendere in Serie B. Direi, ecco, per lo più le squadre che erano nella media classifica l'anno scorso, la Samp di Reversa, queste squadre qui, non c'è un grandissimo gap secondo me tra tutte le singole. Credo che appunto sarà l'allenatore, la capacità dell'allenatore di adattarsi, di far valere le sue idee di gioco, di valorizzare anche i giocatori a disposizione a fare la differenza. Se io guardo oggi le rose a disposizione, forse il Bologna come continuità del progetto può giocarsela, però a livello difensivo non mi piace per nulla come squadra, non mi piacciono gli acquisti che ha fatto.
Ieri ha preso 5 gol.
Ho visto gli highlights con la Ternana, lasciamo stare, perché comunque è una partita che conta il giusto, però ci sono stati degli errori difensivi veramente da mettersi le mani nei capelli. Mi piace il Sassuolo, anche se non so come si adatterà subito Dionisi, credo che potrebbe trovare un po' più difficoltà, però è un contesto che tutto sommato si sposa bene con quelle che sono le sue idee di gioco. Anche il progetto di Italiano alla Fiorentina mi piace, ma sono preoccupato se dovesse andare via Vlahovic, che questa squadra purtroppo rischia di ritrovarsi ancora una volta immersa nella mediocrità della Serie A. Per cui ripeto, non ce n'è francamente una che metterei come outsider, penso che alla fine grosso modo si confermeranno quelle dell'anno scorso. Ecco, la Samp quello avrà un minore dimensionamento, perché tutto sommato Davessa e Ranieri sono due allenatori abbastanza simili, preferiscono difendersi con un blocco medio e ripartire, hanno squadre brave a giocare in verticale. Sono curioso di vedere Davessa con una squadra un po' più tecnica, anzi più tecnica della Parma, però ecco, ripeto, non vedo ad oggi sorprese, squadre che possono inserirsi, possono contendere un posto in Europa League o in conference alle big.
Anch'io penso che le prime sette saranno le sette di cui abbiamo parlato finora. Tra le altre vedo messe meglio Sassuolo e Fiorentina. Sassuolo perché comunque ha una rosa ottima per essere il Sassuolo, è una rosa profonda. Vedremo come lavorerà Dionisi, magari potremo vedere anche qualcosa di diverso dal punto di vista tattico rispetto a De Zerbi, magari vedremo Raspadori e Caputo alcune partite a giocare assieme, insomma sono curioso di vedere Dionisi. E per quanto riguarda la Fiorentina, non so se Mike è d'accordo, però ecco, penso che Italiano darà una grossa mano e soprattutto a centrocampo, secondo me, a livello di mezzali, la Fiorentina ha tanta quantità e anche una discreta qualità, e considerando le mezzali che allo Spezia con Italiano hanno fatto molto bene, ecco, considerando appunto che la Fiorentina lì ha giocatori migliori rispetto a quelli che Italiano aveva allo Spezia, mi aspetto che i vari Bonaventura, Castrovilli e anche Malè, nel caso in cui dovesse rimanere, ma penso di sì, possano fare un'ottima stagione. Ovviamente tutto ruota attorno alla permanenza o meno di Vlahovic.
Ma guarda, lo dicevamo in apertura, se è vero per le grandi, a maggior ragione è vero per le altre. Quest'anno, con il tipo di campionato livellato verso il basso e pochi cambiamenti, se non perdite di molti talenti che sono andati all'estero, la differenza la potranno e la dovranno fare, sono pagati per questo anche bene, la dovranno fare gli allenatori e i loro staff. Per quanto riguarda la domanda, io direi no, a meno che non si suicidi una delle prime sette. Cioè, se una delle prime sette gentilmente libera il posto, allora ovviamente se va a San Diro qualcuna lo prenderà. Però altrimenti, se le prime sette fanno quello che devono fare per come sono costruite, c'è ancora un bel distacco fra loro e il resto del campionato. Non a caso si parlava di sette sorelle. Quelle messe meglio del secondo blocco, io sono d'accordo, sono il Sassuolo. Da quel che ho visto finora, mi sembra che Dionisi abbia impostato una squadra un po' più verticale rispetto a quella che aveva De Zerbi. E la Fiorentina, se resta un Vlahovic motivato, cioè un Vlahovic che non ha problemi del contratto e che resta comunque motivato, perché è chiaro che se vai a perdere un giocatore che ha fatto 21 gol, se non sbaglio, l'anno scorso, allora la questione diventa diversa. Se invece rimane Vlahovic, molti hanno detto che questa è praticamente, ed è vero, la squadra dell'anno scorso, e quindi la squadra dell'anno scorso ha fatto fatica a salvarsi.
Anche Nico Gonzalez, però non sottovaluterei.
Nico Gonzalez, sì, però dobbiamo vedere in che condizioni sarà, visto che l'anno scorso ha saltato metà delle partite per questo problema fisico, quindi vedremo se riuscirà a rimanere integro per tutta la stagione. Però dico, è la stessa squadra, ma è cambiato l'allenatore. È cambiato l'allenatore ed è cambiato il tipo di gioco. Cioè, finalmente, da quello che si è visto finora, questa squadra sta giocando con un modello di gioco che è più funzionale rispetto alla rosa a disposizione, mentre negli ultimi due anni, giocatori fuori ruolo, tipo di gioco completamente diverso da quelle che erano le caratteristiche della rosa, si sono visti i risultati. Questo può voler dire che se rimane Vlahovic, se Nico Gonzalez sta bene fisicamente, con l'arrivo di Italiano la Fiorentina può arrivare settima? Non credo proprio. Però sicuramente, se tutto va come deve andare, non dovrebbe patire le pene dell'inferno che ha patito negli ultimi due anni e potrebbe affacciarsi sul lato sinistro, almeno sulla carta, sul lato sinistro della classifica. Poi è chiaro, non è che si può pretendere, ripeto, i miracoli, perché la rosa è questa. Però utilizzata in maniera più razionale, con i giocatori al loro posto, svolgendo le funzioni che sono abituati e che devono svolgere, la squadra potrebbe andare molto meglio di quanto ha fatto negli ultimi due anni.
E veniamo alla domanda numero 7, quella posta per Mick, il tema preferito, l'unico motivo per cui lui segue il calcio. Quali sono le principali candidate per la retrocessione?
Sì, è vero, l'unico motivo per cui seguo la Serie A dal millennio, la lotta per non retrocedere, perché mi fanno ridere a volte i tifosi delle grandi squadre, mi fanno sorridere che si lamentano per un'annata andata male perché non è stata vinta la Champions, un'annata andata male perché non si è vinto il campionato, un'annata andata male perché non ti sei qualificato alla Champions, ma c'è l'anno dopo. Invece quando retrocedi non lo sai cosa succede. Intanto cambi campionato e chi lo sa se tornerai, capito? Quindi i punti, lì si lotta per la vita. Quindi c'è una suspense diversa. Però, dunque, le principali candidate per la retrocessione le tre neopromosse.
Come quest'anno, sempre.
L'anno scorso avevo visto un po' meglio il Benevento e in effetti il Benevento si è suscitato, perché fino al girone dopo il girone di andata si profilava una tranquilla salvezza. Se non si fosse suscitato nel girone di ritorno, sarebbe stata una delle poche recenti neopromosse a rimanere in Serie A. E quindi diciamo le neopromosse le vedo candidate alla retrocessione. Vediamo quale delle altre, almeno sulla carta secondo me, si dovranno preoccupare. Credo il Verona perché mi dispiace dirlo, secondo me è una delle, non ho più contatti da secoli, non lo conosco benissimo, quindi, però è una delle persone con cui si parla di calcio anche durante le conferenze stampa, e di Francesco, cioè un allenatore col quale se gli fai domande di calcio risponde, non ti trolla, non comincia a parlare del tempo, non è vago ma risponde a domande anche tecniche, quindi è un allenatore che a me da quel punto di vista piace. Però è chiaro che le ultime annate sono state negative e si è presa una squadra che potrebbe subire notevolmente il contraccolpo di aver perso Juric, che è stato un valore aggiunto questi due anni, perché con l'allenatore, con Juric e con il suo gioco, il Verona ha prodotto di più di quanto poteva produrre sommando il valore dei singoli elementi della rosa. Quindi credo che ci sarà un downgrade, e quindi credo che il Verona dovrà guardarsi le spalle, così come dovrà guardarsi le spalle lo Spezia, che non mi sembra assolutamente rinforzato e che ha un'altra incognita in panchina nella figura di Thiago Motta. Vedo sulla carta che potrebbe fare un campionato tranquillo il Genoa, credo anche il Bologna. Credo che si possa preoccupare, anche alla luce degli ultimi risultati, di quello che ha detto l'allenatore, il Torino. Quindi che potrebbe il Torino, soprattutto poi se dovesse partire Belotti nelle ultime settimane, negli ultimi giorni di mercato, credo che anche il Torino potrebbe trovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere. Quindi credo che queste 5-6 squadre che ho nominato dovranno lottare fino alla fine per salvarsi. Ora non vado a memoria.
L'Udinese che ha perso De Paul e Musso.
No, aspetta, perché mi era... L'Udinese senza De Paul. Sai, e la Musso, andavo Musso. A memoria, quindi senza Musso e senza De Paul, ancora più del Torino, credo che dovrà preoccuparsi l'Udinese. Quindi Udinese. Quindi le tre neopromosse in ultima fila, in penultima fila appena sopra Spezia, Verona e Udinese. Quindi queste sono
d'accordissimo con te. Aggiungo che non l'hai nominato, ma dal Cagliari mi aspetto una stagione abbastanza tranquilla. E sì. Per il resto sono stra d'accordo con te. Non sarei sorpreso se a fine stagione retrocedessero tutte e tre le neopromosse. Non so se è mai successo da quando ci sono 20 squadre, mi sembra di no, però ecco, non sarei sorpreso di questo.
Sono d'accordo con voi, le tre neopromosse senz'altro partono peggio. Il Venezia forse ha le migliori due maglie della Serie A, però a livello estetico non so quanto potrà tradurre questo successo anche in successo sportivo. Senz'altro c'è una proprietà interessante, però ecco, purtroppo penso che il livello tecnico e l'inesperienza in generale possa fare un brutto scherzo alla squadra di Zanetti. Vedo male la Salernitana, che vabbè, già è una grazia che si sia iscritta a questo campionato, e quello, anche tutto il caos che c'è stato, fa capire anche il livello del calcio italiano, come siamo messi male, cioè non solo a livello di perdita di talenti, ma anche a livello proprio economico e a livello anche di gestione delle stesse squadre. Ci sarebbe veramente da aprire, di fare un documentario infinito. Come diciamo posizionamento delle squadre, Cagliari e Genoa, tutto sommato, penso si salveranno abbastanza agevolmente, quindi parliamo di tredicesimo, quattordicesimo posto. E poi lì il resto è imprevedibile, perché Juric è un attore che a me piace e credo che il Torino comunque sia una squadra che si possa adattare bene alle sue richieste a livello tattico, cioè una squadra che da anni gioca con la difesa a tre. Rivedremo un Toro più aggressivo senza palla, però a livello tecnico è una delle squadre più scarse tra le medio bassa, di medio bassa classifica, è una squadra veramente scarsa. Se dovesse perdere anche Belotti, a quel punto purtroppo la vedrei veramente grigia per questa squadra che da anni purtroppo flirta con la Serie B, anche se ci sono senz'altro le altre da tenere d'occhio. L'Udinese con Moussa Depol perde tantissimo. Gotti è un buon allenatore, l'anno scorso è stato anche un po' sfortunato comunque, perché se guardiamo i numeri l'Udinese è stato un po' come il Brighton in Premier, cioè una squadra che ha underperformato sia a livello difensivo che a livello offensivo. A livello difensivo credo possa fare bene, però il problema è che a livello offensivo soffrirà tanto in termini di creazione di gol. Mi aspetto un Pereira più centrale, ma credo che faticheranno tanto a segnare. Poi per quanto riguarda le altre, Spezia e Verona, come hai detto te, rischiano. Tra l'altro lo Spezia ha perso Di Marco e Silvestri, che sono stati due giocatori importantissimi in questi ultimi due anni. Ha fatto la scommessa con il giovane Pandolo in porta, non so se pagherà questa scommessa. In generale anch'io per persistere su Di Francesco, un po' per le ultime annate, un po' per il contesto. Poi vabbè, lo Spezia con Thiago Motta, non lo so, potrebbe spuntarla l'Empoli di Andrea Tessoli, di cui non abbiamo parlato finora. Magari l'Empoli tra le neopromosse è quella che avrebbe ad oggi forse più chance di salvarsi, però in generale mi aspetto un campionato in quelle zone lì molto livellato verso il basso, ecco.
Certo, io me lo gusterò, perché quando tutti sarete collegati per vedere Juventus-Inter, io mi gusterò un tranquillo Udinese-Torino.
Giustamente.
Aspetto a gloria questa lotta per il retrocesso.
Allora, le 7 domande di preview le abbiamo fatte, come promesso facciamo la domanda bonus, e quindi come sempre gli ascoltatori ci hanno chiesto a gran voce qualche consiglio per il fantacalcio, e quindi come sempre noi siamo pronti a dare qualche 2, 3, 4 nomi a testa, ovviamente tendenzialmente di giocatori che magari all'asta paghi poco, che poi però hanno un buon rendimento, perché insomma consigliare di prendere Immobile o Ronaldo, insomma siamo capaci di tutti. Prego.
Comincio io. Innanzitutto io vorrei dire che il consiglio migliore è sempre quello di non giocare. Se qualcuno ti avvicina a scuola o ti avvicina in discoteca e ti offre di giocare al fantacalcio, di no.
Scusa se ti interrompo, ma chi dovrebbe dirsi del fantacalcio in discoteca? Cioè,
vabbè.
No!
Che scenario è?
No, vabbè. È come quando c'era la pubblicità negli anni 80 di dire no alla droga, quando uno ti offriva le caramelle in discoteca o fuori dalla
uscita. Ci sta la metafora.
Io ho riproposto questo leitmotiv degli anni 80, capito? Perché uno lì, magari tu sei andato in discoteca, hai bevuto un po' troppo e quello, uno ti si avvicina, ti offre di giocare al fantacalcio, te gli dici di sì e poi sei fregato, perché poi non esci più da questo giro. Comunque, se dobbiamo proprio consigliare qualche nome, come ha detto Gab, cioè, inutile sta a consigliare Immobile, eccetera, io faccio solo un nome, poi lascio la parola a voi se siete più esperti, ma qualche credito, almeno quelli che si usavano originariamente, le monete che si usavano originariamente nei primi fantacalci che si chiamavano crediti, lo butterei su Cancelliere del Verona. Cancelliere del Verona, che può giocare esterno su entrambi i lati, può giocare anche nel tridente, nel 3-4-3 di partenza di Francesco, un giocatore che ha dimostrato di saper saltare l'uomo, e quindi soprattutto se vi contano gli assist potrebbe essere un giocatore da investire come ultimo elemento a centrocampo, che però inserito in qualche partita potrebbe darvi qualche soluzione. Oltre alla, vabbè, la solita cosa da ricordarvi: controllate i tabellini delle amichevoli, delle partite, cercate chi batte le punizioni, i rigoristi, soprattutto le piccole squadre, perché questi di solito non vanno via, comunque non vengono attenzionati adeguatamente, ma possono portarvi quei 6, 7, 8 gol che poi fanno la differenza.
Io vi consiglio di prendere Vignato del Bologna, che già nel finale della scorsa Serie A aveva fatto qualche buon assist, è un giocatore che produce passaggi chiave a go-go, quindi mi aspetto che se gioca almeno 2.000-2.500 minuti possa fare 8-9 assist, perché comunque il Bologna è una squadra offensiva, una squadra che crea tanto, e magari con Arnautovic potrebbe anche segnare più del solito. E poi, come dicevo prima, mi aspetto un'ottima stagione da parte di Miranchuk, magari da prendere assieme a Malinowski o qualche altro giocatore dell'Atalanta. E poi, appunto, come anche dicevo prima, attenzione alle mezzali della Fiorentina, Castrovilli non penso che riusciate a prenderla poco, però magari Malè e Bonaventura sì.
Io per il Fanta consiglio giocatori da due squadre in particolare, due squadre che possono puntare alla medio-alta classifica, comunque media classifica. I trequartisti del Bologna, senz'altro secondo me, hanno tutte le carte in regola come magari terze opzioni in attacco anche a centrocampo per fare bene. Soriano sicuramente sarà il più gettonato del Bologna, però anche Baro comunque è un giocatore che nonostante la sua discontinuità garantisce una buona produzione offensiva. Poi un'altra squadra è la Samp, c'è Damsgaard che viene da un buon europeo, anche se credo che purtroppo con l'hype rischia di essere pagato un po' troppo, quindi non spenderei troppo su lui. Se potete prendere la cifra comode fatelo, altrimenti cercate altri profili. E poi c'è Augello, secondo me, della Samp. La Samp è una squadra che crossa tanto, da quel lato ha già Candreva che è una macchina da cross, però anche Augello è un giocatore che si propone bene a sinistra, spinge tanto, mette in mezzo buoni cross. Se Quagliarello dovesse confermarsi a livello di difensazione, credo che quei 5-6 assist ve li possa portare a casa. Quindi direi queste due squadre nel complesso da cui cercare.
Volevo aggiungere un nome a proposito di calcio piazzati, un nome di nicchia è Aramu del Venezia. Insomma, comunque dovrebbe andare via a poco, e secondo me se si gioca ancora con 7-8 centrocampisti come ai miei tempi, insomma, sì, avere lui e Cancellieri come settimo e ottavo, secondo me può essere una buona accoppiata che vi può dare soddisfazione, vi può far risparmiare soldi da investire da altre parti. State attenti invece ai portieri delle neopromosse, perché di solito prendono una vagonata di gol, e quindi magari meglio investire un po' di più su qualche numero uno con una difesa più affidabile.
Io direi che per questa preview è tutto. Saluto e ringrazio Michele Tossari. Ciao Mick.
Ciao, grazie. Ora vado subito a vedere te che te che te.
E saluto e ringrazio Charles Nuakba. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Buona Serie A e buon fatta calcio a tutti. Ciao.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.